Carissimi ben ritrovati, continuiamo il nostro percorso nei 10 comandamenti e oggi, come vi avevo anticipato, iniziamo il settimo comandamento, che diciamo, è abbastanza breve nella sua formulazione, cioè non rubare. Ma a ben vedere, dietro questo comandamento c'è veramente un mondo che adesso cerchiamo un pochino di esplorare. E se voi riflettete un attimo, capite che il comando di non rubare implica che c'è qualcosa che appartiene a qualcuno e che non gli può essere ingiustamente tolto. E dunque implica che cosa? Un diritto di proprietà. La Chiesa ha sempre affermato e difeso il diritto di proprietà e l'ha coordinato al cosiddetto principio, come voi trovate nel Catechismo, adesso vediamo, della destinazione universale dei beni. Sono due principi fondamentali, adesso cerchiamo di capire che cosa significano, come si correlano, anche perché, diciamo, c'è abbastanza confusione anche su questo aspetto, e non solo nella, diciamo, confusione di pensiero, ma con la storia, soprattutto del XIX e del XX secolo, ma a tutt'oggi non ne siamo ancora usciti, c'è una polarizzazione di posizioni di pensiero che si traducono poi in sistemi politici che assolutizzano una polarità a discapito di un'altra, quindi per esempio la questione della destinazione universale dei beni come se fosse un principio che può arrivare in qualche modo a togliere il diritto di proprietà in funzione del bene comune, di un presunto bene comune, oppure dall'altra parte un principio di proprietà privata talmente assolutizzato da sganciarlo dal bene comune e in qualche modo, diciamo così, un principio spassionatamente liberista che perde di vista appunto la destinazione propria e l'origine propria del diritto di proprietà, come vedremo tra poco. Allora, vedete che nella prima sezione del Catechismo della Chiesa Cattolica è destinata appunto questo capitolo tematico, cioè la destinazione universale dei beni e la proprietà privata dei beni. Allora, il Catechismo affronta qui il tema, come dire, passo passo, e parte da quello che è il principio fondamentale e fondativo, ossia che, diciamo, parte da un dato, se vogliamo, un dato piuttosto evidente, un dato di rivelazione, e cioè che Dio ha dato all'uomo, siamo primissimi capitoli del libro della Genesi, siamo proprio all'ABC, alle fondamenta, ha dato all'uomo, ha destinato all'uomo i beni della creazione. Cioè Dio non ha creato il mondo per se stesso, anche se la prima, come dire, il primo senso della creazione non è l'uso che ne fa l'uomo, ma è il riverbero della gloria di Dio nella creazione, ma questi beni creati Dio li ha donati, li ha dati all'uomo perché attraverso di essi potesse sostenersi, li potesse lavorare, trasformare. La Genesi, come sempre i testi biblici, non è un trattato di dottrina sociale della Chiesa, non è un catechismo, e quindi questi concetti ce li dà in poche parole. La parola fondamentale che abbiamo nel libro della Genesi è proprio il fatto che l'uomo domini, cioè sia il dominus, il signore, che non ha nulla a che vedere con quell'idea strampalata che oggi abbiamo del dominio, che viene sempre necessariamente visto come un'usurpazione, no? Invece essere dominus non significa di per sé questo, anzi non dovrebbe proprio significarlo perché il resto è corruzione del dominio vero. Ora, in questo senso, cioè Dio ha dato all'uomo e alla sua discendenza i beni della creazione, Questo è il principio basilare di che cosa? Di quella che oggi chiamiamo la destinazione universale dei beni. Appunto, si fonda su questo atto, su questa volontà di Dio che affida all'uomo, ad Adamo e ad Eva e alla loro discendenza i beni della terra, i beni della creazione. Quindi in questo senso, tenete bene a mente questi passaggi, possiamo dire che la destinazione universale dei beni è aspetto primario e fondativo. Ora, vediamo il passaggio. Dio non dice solo ad Adamo che può servirsi di questi beni, che deve essere il dominus della creazione. Gli dice anche di popolare la terra e di, appunto, in funzione anche di questo popolare la terra, di dominarla, cioè di attingere dalla creazione ciò che gli serve per la vita. E da qui la licenza che Dio dà ad Adamo ed Eva di mangiare dei frutti di ogni albero, eccetto il famoso frutto dell'albero del bene e del male. Questo che cosa significa? Vedete che nel racconto biblico sorgono tre elementi importanti che verranno esplicitati poi dalla dottrina sociale della Chiesa, e cioè che abbiamo una destinazione universale dei beni che è connessa ad altri due aspetti, ossia il diritto alla famiglia, popolare la terra, e il diritto alla proprietà, o meglio, il diritto al lavoro. Adesso vedremo cosa deriva da qui. Cioè il diritto di poter dominare la terra, cioè di lavorarla, di applicare la propria intelligenza, il proprio ingegno per trasformare gli stessi beni che Dio dà all'uomo, poterli ricavare, poterli, tutto quello che vogliamo, tutto quello che oggi va sotto la categoria di lavoro. E a questo tema del lavoro ovviamente Giovanni Paolo II ha dedicato veramente molto, ha dato un grande contributo nelle sue encicliche e nei suoi discorsi. Possibile soffermarsi qui. Bene, allora quello che noi interessa adesso è capire questo intreccio tra la destinazione universale dei beni, il diritto alla famiglia, il diritto al lavoro e il diritto alla proprietà privata. Ci facciamo guidare da quella che è un po' l'enciclica fondativa della dottrina sociale della Chiesa, su queste tematiche in particolare, che è la Rerum Novarum, l'enciclica di Papa Leone XIII del 15 maggio 1891. E io citerò, così per darvi riferimenti, l'edizione bilingue dei Dioniani, questa. Allora, se voi prendete il numero 875, che corrisponde al secondo capitolo della Rerum Novarum, dedicato alla proprietà privata e di diritto naturale, voi trovate questo ragionamento, cioè la proprietà privata è di diritto naturale, vedremo, come derivante dal lavoro. Leggiamo. Dice, e questa è un'altra prova che la proprietà privata è conforme alla natura, quindi è di natura, è secondo natura, è un diritto che poggia nella natura dell'uomo. Il necessario al mantenimento e al perfezionamento della vita umana, la terra ce lo somministra largamente, ma ce lo somministra a questa condizione, che l'uomo lo coltivi e le sia largo di provvide cure. Ora, posto che a conseguire i beni della natura l'uomo impieghi l'industria della mente e le forze del corpo, con ciò stesso egli riunisce in sé quella parte della natura corporea che ridusse a cultura, e in cui lasciò come impressa un'impronta della sua personalità, sicché giustamente può tenerla per sua e imporre agli altri l'obbligo di rispettarla. Cioè, qui si sta dicendo qualcosa che adesso riprenderemo più esplicitamente nell'accentesimo sanus. Cioè l'uomo, quando lavora la terra, cioè la terra, qui intendiamo per terra i beni della creazione, vi aggiunge come qualcosa di proprio. Cioè Leone XIII, decimo terzo, ci dice la terra dà il suo frutto a una condizione, che l'uomo la coltivi e sia largo di provvide cure, è esperienza comune. Questo vuol dire che il lavoro è un elemento fondamentale. Ora, il lavoro è ciò che è proprio dell'uomo. Ed ecco perché l'uomo, aggiungendo, diciamo così, il proprio lavoro, in qualche modo, dice Leone XIII, lascia un'impronta della sua personalità, sicché giustamente può tenerla per sua e imporre agli altri l'obbligo di rispettarla. Giovanni Paolo II, nell'accentesimo sanus, che appunto si chiama così perché commemora il centenario della Rerum Novarum, riprende questo principio e lo spiega ancora meglio. Cito qui è centesimo sanus al numero 31. La terra non dona i suoi frutti senza una peculiare risposta dell'uomo al dono di Dio, cioè senza il lavoro. È mediante il lavoro che l'uomo, usando la sua intelligenza e la sua libertà, riesce a dominarla. Vedete che qui torna fuori il termine biblico. E ne fa la sua degna dimora. In tal modo egli fa propria una parte della terra che appunto si è acquistata col lavoro. È qui l'origine della proprietà individuale. Cioè, non c'è un bene, come dire, che passa direttamente all'uomo, c'è un bene che passa all'uomo tramite il suo lavoro. E questo tramite fa sì che quella destinazione universale dei beni termini, diciamo così, in una proprietà dell'individuo. D'accordo? Questo è il passaggio importante perché questo poi ci permette di sciogliere alcune problematiche, alcune tensioni su questo tema. E di più, andiamo a prendere adesso sempre la Rerum Novarum, è la terza sezione. Che si chiama, terzo capitolo, diciamo, che si chiama La proprietà privata è sancita dalle leggi umane divine, si intitola così, il quale sostanzialmente ci dice che non riconoscere questo diritto è un'ingiustizia. Attenzione, dice, così evidenti sono tali ragioni che non si sa capire come abbiano potuto trovare contraddizioni presso alcuni, i quali, rinfrescando vecchie utopie, concedono bensì all'uomo l'uso del suolo e dei vari frutti dei campi, ma del suolo, ove egli ha fabbricato, scusate, del campo che ha coltivato, gli negano la proprietà. Cioè l'uso sì, la proprietà no. Non si accorgono costoro che in questa maniera vengono a defraudare l'uomo dagli effetti del suo lavoro, giacché il campo dissodato dalla mano e dall'arte del coltivatore non è più quello di prima, da silvestre divenuto fruttifero, da sterile, fertile. Attenzione adesso, questi miglioramenti prendono talmente corpo in quel terreno che la maggior parte di essi ne sono inseparabili. Ora, che giustizia sarebbe questa che un altro, il quale non ha lavorato, subentrasse a goderne i frutti? Come l'effetto appartiene alla sua causa, così il frutto del lavoro deve appartenere a chi lavora. Ovviamente qui parliamo di nuovo, vedete, terra, terreno, ma è tutto quello che ha a che fare con il lavoro dell'uomo, l'attività dell'uomo che in qualche modo trasforma, ricava, eccetera. Qui Leone XIII ci sta dicendo che sottrarre all'uomo la proprietà dei frutti del suo lavoro equivale a defraudarlo, quindi è un atto di ingiustizia. Dunque, al numero 2402 del Catechismo, voi trovate riassunto molto in breve quello che ci siamo detti, e in particolare si riesce a capire che cosa? Che il diritto alla proprietà privata nasce, scaturisce, se volete, è il punto d'arrivo, per certi versi, di che cosa? Della destinazione universale dei beni. Quindi, vedete come è una falsa impostazione ritenere che queste due dimensioni, cioè la destinazione universale dei beni e il diritto alla proprietà privata, siano come due vasi comunicanti. Quasi che se io devo affermare la destinazione universale dei beni, devo schiacciare il diritto di proprietà privata, o viceversa, se devo salvaguardare questo, devo schiacciare la destinazione universale. Questa è una falsa opposizione perché perde di vista questo contesto che abbiamo appena presentato. In particolare, il diritto alla proprietà privata possiamo dire che esso stesso ha carattere sociale, esso stesso è ordinato al bene comune, esso stesso è un bene comune e il bene comune esige il rispetto della proprietà privata. Questo è importante. E passiamo a questo punto a capire alcune affermazioni del Magistero che adesso dovrebbero risultare più chiare. E riprendiamo nuovamente la Rerum Novarum, torniamo al capitolo secondo. E siamo al paragrafo 872, ripeto sempre di questa edizione per orientarci. Non v'è ragione di ricorrere alla provvidenza dello Stato perché l'uomo è anteriore allo Stato. Quindi, prima che si formasse la società civile, egli dovette avere da natura il diritto di provvedere a se stesso. Cioè, c'è una anteriorità del diritto di proprietà allo Stato. Questo si coordina con il numero 200, 2406 del Catechismo, che dice che l'autorità politica ha il diritto e il dovere di regolare il legittimo esercizio del diritto di proprietà in funzione del bene comune. Lo Stato non, come dire, non fonda il diritto alla proprietà, lo deve riconoscere, non lo può in alcun modo calpestare o conculcare. Perché? Perché appunto l'uomo. E con l'uomo questo diritto a lavorare, questo diritto quindi ad avere, a tenere il frutto del proprio lavoro, questo diritto è antecedente alla formazione della società civile dello Stato. Secondo passaggio, lo troviamo al capitolo quarto dell'enciclica, al numero 880 dell'edizione che vi ho segnalato. E qui sostanzialmente ci dice che il diritto, o meno il bene dell'individuo, il bene della sua famiglia, il bene dei dipendenti eventuali o dei collaboratori è appartenente al bene comune. Allora, vediamo. Eccolo qui. In sostanza, questo numero ci dice che il diritto della proprietà privata va applicato non solo all'uomo come individuo, ma anche all'uomo come capofamiglia. E dice il Papa: ora, quello che dicemmo in ordine al diritto di proprietà inerente all'individuo va applicato all'uomo come capo di famiglia. Anzi, tale diritto in lui è tanto più forte quanto più estesa e completa è nel consorzio domestico la sua personalità. Per legge inviolabile di natura incombe al padre il mantenimento della prole, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui ci sta dicendo che il bene, e quindi il diritto ai beni, il diritto alla proprietà, è anche connesso, come abbiamo accennato e abbiamo visto nel testo del libro della Genesi, è connesso anche al diritto di famiglia che corrisponde al comando di Dio di popolare la terra. Terzo, questo è l'aspetto più, se vogliamo oggi, più confuso, e cioè la proprietà privata, questo viene detto dal Magistero, non è un diritto assoluto. Allora, attenzione alle parole. Cosa vuol dire assoluto? Assoluto vuol dire sciolto da ogni altro principio, sciolto da X, ok? Absolutus vuol dire questo, sciolto da. Quindi E in effetti, da quello che abbiamo detto, questo dovrebbe risultare chiaro, cioè il diritto alla proprietà non è assoluto, non è sciolto, ma è derivante, si lega a altri principi che abbiamo visto, cioè il principio della destinazione universale dei beni, il diritto al lavoro e il diritto alla famiglia. Tutti, giustamente, devono poter accedere ai beni per poterli lavorare e tramite il lavoro avere una proprietà. Vedete come non c'è, ripeto, una contraddizione tra questi principi, per sé e per la propria famiglia. Quindi, è vero che il diritto alla proprietà privata non è assoluto, ma se lo intendiamo in questo senso, è un principio derivato, che non significa che è un principio allora opzionale, o che è un principio che può essere conculcato, o un principio che è secondario nel senso che no, non ha importanza. Questo non c'è nei documenti del Magistero, c'è invece l'affermazione della non assolutezza e della derivazione di questo principio, questo sì. Ora, ripeto, questo non vuol dire che questo principio allora può essere svuotato, calpestato, negato, oppure magari affermato teoricamente ma svuotato di contenuto, il che implica tutta una serie di elementi che man mano andremo a vedere. Significa che non è sciolto da altri principi, altri diritti, ma è connesso con un ordine tra un derivato e un derivante. Nasce, per quello che abbiamo detto ormai dovrebbe risultare chiaro, nasce dalla destinazione universale dei beni, dal diritto al lavoro e dal diritto alla famiglia. Dunque, vedete, ecco, questa è un po' la prima parte che voi troverete dal numero 2402 al numero 2406. È solo per, come dire, un cortocircuito ideologico degli ultimi secoli che ha portato, come vi dicevo in anticipo, alla contrapposizione di due ideologie, che noi ancora oggi siamo qui a, come dire, pensare che la logica tra il diritto alla proprietà e la destinazione universale dei beni sia una logica dei vasi comunicanti, no? Non è così, non è mai stato così, e dovremmo liberarci un po' da questi elementi ideologici che sono ancora fortemente presenti, sono ancora fortemente aggressivi, per cui si pensa a un diritto di proprietà come se potesse essere appunto un elemento assoluto tale da calpestare il diritto di altri di avere delle proprietà, il diritto di altri di poter lavorare. Questo, per esempio, del diritto al lavoro è un tema abbastanza, come dire, attuale, ecco, visto che nonostante rivendicazioni più o meno sensate, diciamo, di un mondo sindacalista, eccetera, quando siamo arrivati al punto di privare delle persone del loro lavoro, per ragioni che tutti sapete, tutti capite, nessuno ha battuto ciglio. Questo è un diritto reale ed è un diritto di natura basato sull'ordine di Dio stesso, e a questo è legato il diritto di proprietà. Ecco perché bisogna stare molto attenti, perché quando si conculca il diritto al lavoro si conculca anche il diritto di proprietà, e lo si fa mascherandosi dietro una destinazione universale dei beni, che poi all'atto pratico si traduce invece, come dire, in una enorme proprietà privata di pochi, d'accordo? Dall'altra parte, ecco, bisogna stare attenti a ricordarsi sempre che la proprietà privata è la modalità di traduzione della destinazione universale dei beni. Cioè, i beni destinati a tutti, sì, ciascuno li appropria tramite il proprio lavoro. È chiaro, è compito dell'autorità politica quello di vigilare affinché il diritto dell'uno non vada a detrimento del diritto dell'altro, e non ci sia appunto una concentrazione di pochi beni nelle mani di pochi e tutti gli altri che come dire, ne rimangono private, quindi non possono avere accesso a questi beni, ma è un accesso tramite sempre il proprio lavoro e una destinazione che è un bene comune. Vi ricordo, ecco, che il bene dell'individuo, il bene della famiglia è già parte del bene comune, non è in opposizione al bene comune. Bene, abbiamo messo un po' di carne al fuoco, spero, ecco, di aver chiarito alcuni concetti importanti e la prossima volta proseguiamo con il commento al catechismo di questo comandamento, entrando un po' più nello specifico appunto del non rubare. Ma capite, era importante questa premessa, giustamente il catechismo la fa perché altrimenti non si capisce perché non si dovrebbe rubare se non si capisce che cosa c'è a monte, quali diritti naturali ci sono a monte.